Sia lodato e glorificato il nome del Signore. Non ripetiamo ciò che altri hanno detto, ma possiamo testimoniare per esperienza personale che il Signore si è rivelato a noi personalmente. Che ci ha davvero parlato attraverso la Sua parola e il Suo Spirito, che come pecore del Suo gregge abbiamo udito la Sua voce e che anche noi abbiamo potuto vivere le nostre esperienze con Lui. Che grazia! Che privilegio vivere in un mondo che è davvero in grave difficoltà, come dice la Scrittura, immerso in un profondo inganno religioso e politico. Ah, il fratello Uba mi ha detto poco fa, non l'avevo affatto notato nei notiziari, che il Papa ha nominato un palestinese come capo a Gerusalemme. Si sente, si vede, e come abbiamo detto abbastanza spesso, e oggi qui non vogliamo farlo, non vogliamo addentrarci nell'Apocalisse, oggi è Pasqua, dopo tutto, ma grazie a Dio che ha aperto i nostri cuori e ha unto i nostri occhi con l'unguento. E questo è stato possibile solo perché in questi giorni gli abbiamo prestato ascolto. L'ho detto ieri a Filak, dove erano presenti all'assemblea il presidente dell'Associazione degli Uomini d'Affari del Vangelo, del Pieno Vangelo e altri. Ho sentito bisogno di dirlo, non è l'atmosfera, non è ciò che possiamo creare e influenzare attraverso la musica e altre cose, ma ciò che Dio fa secondo la Sua parola è questo che conta oggi. Altrimenti predichiamo e viviamo senza tener conto di Dio, e proprio questo non deve accadere. Fino ad oggi può darsi che altri abbiano più cose da mostrare che potrebbero attirare l'attenzione, ma aspettate solo il momento in cui piacerà a Dio confermare la Sua parola in coloro che l'hanno accolta e la portano in sé come promessa divina e sostanza divina. Quante volte l'abbiamo detto? Dio è il Dio della Sua parola, non delle interpretazioni che gli uomini danno sulla parola. E così anche noi ora nella pienezza sperimenteremo ciò che i nostri fratelli e sorelle hanno sperimentato all'inizio del Nuovo Testamento, adesso nel compimento. Tutto è avvenuto secondo le Scritture. Cristo, nostro Signore e Salvatore, nacque a Betlemme, come scritto in Michea, capitolo 5, versetto 1. Egli ha compiuto il suo ministero come riportato in Isaia 35. I ciechi vedranno, gli zoppi cammineranno, la lingua del muto esulterà. E così avvenne. Si adempì anche ciò che è scritto in Isaia 53. L'uomo dei dolori che noi non abbiamo stimato, disprezzato, frainteso, rifiutato, ha percorso la sua via attraverso il Getsemani fino al Golgotha. Ma adesso arriva questa verità fondamentale. Egli ha preso su di sé tutti i nostri peccati, tutte le nostre colpe, le nostre malattie, ha preso tutto su di sé e lo ha portato sul proprio corpo fino alla croce. Ha preso il posto tuo e mio. Ha sofferto al posto nostro. È stato fatto peccato per noi affinché in Lui diventassimo giustizia di Dio. Si è adempiuto anche il Salmo 22. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sì, sono divisi le mie vesti. Tutto, l'ho già detto e scritto qui in precedenza, se il dottor Larkin, un grande studioso della Bibbia, ha contato bene, allora all'epoca si sono adempiute 109 profezie dell'Antico Testamento. Eppure gli uomini non se ne sono resi conto. Non l'hanno riconosciuto, lo stesso è oggi. Il mondo religioso guarda con disprezzo a ciò che Dio ha fatto. E quanto era azzeccato ciò che il fratello Branham ripeteva continuamente. Le persone rimangono sempre le stesse, ringraziano Dio per ciò che ha fatto in passato. Vivono nell'attesa di ciò che farà in futuro e ignorano ciò che sta facendo nel presente. E questa è sempre stata la tragedia. Ma Dio ha sempre avuto un residuo in ogni epoca e questo vale anche per i nostri giorni. Anche la risurrezione è stata chiaramente predetta. Non permetterò che il mio santo veda la decomposizione, né che la sua anima rimanga nell'inferno. Leggeremo i passi delle scritture più tardi affinché sappiate che sono stati scritti. Per noi che siamo diventati credenti per grazia, il giorno della risurrezione è il coronamento della nostra redenzione. Poiché egli ha vinto la morte, l'inferno e il diavolo, anche noi possiamo essere vincitori. Egli infatti non ha conquistato la vittoria per sé, ma per noi. Sia lodato e glorificato il suo santo nome. Il fratello Rus ne ha già parlato, sicuramente pensando al fatto che per tutti noi che siamo stati in Israele una o più volte, io ad esempio ci sono stato 11 o 12 volte. Vedere la tomba nel giardino che è vuota rappresenta sempre il momento culminante di un viaggio e ci permette di rendere nuovamente grazie al Signore. Non abbiamo bisogno di vedere la tomba vuota, lo sappiamo, perché crediamo in ciò che è stato detto nella parola e per questo non abbiamo bisogno di recarci lì. C'è un passo in Matteo 28, vorrei leggere i versetti dal 5 al 7. Matteo 28, versetti da 5 a 7. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: Voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risuscitato, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli, egli è risuscitato dai morti, ed ecco vi precede in Galilea. Lo vedrete, ecco ve l'ho detto. Non dobbiamo esitare a dire alla gente venite a vedere il luogo dove giaceva. Sapete, le altre religioni hanno le loro filosofie. Possiamo dire a ragione come venne detto allora, non è più qui, è risorto. Venite qui, così leggiamo qui, disse l'angelo. Venite qui, guardate il luogo dove giaceva. Si è lodato il nome del Signore. Guardate questo luogo, la tomba è vuota. Perché cercate il vivente tra i morti? Non è qui, è risorto. Come già osservato prima, la risurrezione del nostro Signore rappresenta quindi il punto principale della vittoria dell'opera di redenzione. Nel corpo doveva diventare mortale per subire la morte per tutti noi. Nello spirito doveva essere il Signore della vita e della morte, sopra la vita e la morte. E così il Signore che è spirito si è rivestito di questa veste terrena ed è morto secondo la carne, ma nello spirito è disceso e ha predicato agli spiriti in prigione. E quando ebbe compiuto ciò, ha vinto la prigionia, è risorto e è sceso al cielo e ha elargito doni agli uomini. Possiamo leggerlo in Efesini capitolo 4 e in altri passi della Sacra Scrittura. Vorrei leggere alcuni passi della Bibbia perché è sempre bene che la nostra fede sia fondata sulla parola di Dio. Poi, quando poi sorgono i dubbi, quando le prove si abbattono su di noi, abbiamo bisogno di un punto d'appoggio. La nostra fede ha bisogno di un punto a cui aggrapparsi, incrollabile, immutabile. Credere è come dice la Scrittura. Vorrei leggere alcuni versetti dalla lettera agli Ebrei, iniziando dal capitolo 9, Ebrei capitolo 9, dal versetto 16. Ebrei 9, dal versetto 16. Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che sia accertata la morte del testatore. Un testamento, infatti, è valido quando è avvenuta la morte, poiché rimane senza effetto finché il testatore vive. Per questo neanche il primo patto fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e issopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo. E disse: questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi. Asperse di sangue anche il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Cari, qui abbiamo un parallelo tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Anche la prima alleanza è entrata in vigore grazie al sangue versato degli animali. La nuova alleanza è il Nuovo Testamento con tutto ciò che vi è scritto. È diventata valida, è esecutiva, è lì per noi dal momento in cui Gesù Cristo, il Figlio di Dio, morì sulla croce, sul Golgotha. Egli disse in Matteo 26:28: questo è il nuovo patto nel mio sangue. A livello terreno, quando qualcuno redice un testamento e muore, gli eredi si precipitano sull'eredità e ognuno vorrebbe avere tutto o il più possibile. Cari, Dio ci ha lasciato tutto. Ogni promessa che ha fatto è diventata vincolante, ed è per questo che è scritto che siamo eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. Qui ci viene ricordato che il testatore deve morire affinché il testamento diventi valido. Lasciatemi proclamare ancora una volta chiaramente oggi nel nome del Signore. Il testamento, la nuova alleanza è diventato legalmente valido. Gesù Cristo è morto, è stato sepolto ed è risorto dai morti il terzo giorno, egli vive. E allora gli increduli potrebbero domandare, e allora che ci guadagniamo noi? Ed è proprio questo il punto. Quando tutte le altre religioni sentono proclamare ciò che viene proclamato qui oggi, scuotono la testa e se ne vanno per la loro strada, a meno che Dio non parli loro. Noi sappiamo di cosa stiamo parlando, è accaduto per noi. In Cristo Dio ha dato inizio a una nuova epoca, l'inizio della nuova creazione divina. Egli era il primogenito tra molti fratelli e per questo ha dovuto percorrere questa via per redimerci anche dal corpo di questa morte, poiché anche nell'eternità avremo bisogno di un corpo. ed è per questo che il Signore ha dovuto venire in questo corpo terreno e ha dovuto soffrire e morire qui, affinché al ritorno di Gesù Cristo questo corpo mortale possa rivestirsi di immortalità e ciò che è transitorio possa rivestirsi di quello che è duraturo, affinché anche noi si compia e si possa dire: morte, dov'è il tuo pungiglione? Inferno, dov'è la tua vittoria? Ma non finisce qui, c'è e si va più avanti. Grazie a Dio che ci ha dato la vittoria per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. E noi tutti diciamo amen a questo, perché tutto questo è avvenuto proprio per noi. Egli ci ha portato la salvezza, ci ha dato la vittoria, ci ha donato la vita eterna. Si trattava quindi di noi. Continuiamo a leggere ancora un po' dalla lettera agli Ebrei, capitolo 9. Ebrei 9, versetti 27 e 28. Come stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Noi crediamo in questo con tutto il cuore e con tutta l'anima. È stabilito che gli uomini muoiono, poi il giudizio. Gesù Cristo è venuto, è morto, ha preso su di sé la condanna, il nostro giudizio. E come dice la Scrittura, chi crede in Lui è passato dalla morte alla vita e non viene più giudicato. Con questo si intende il giudizio finale. Vorrei leggere dal versetto 13 del capitolo 6 della lettera agli Ebrei. Ebrei 6 dal versetto 13. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso, dicendo: certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento, affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione, noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima sicura e ferma che penetra oltre la cortina, dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec.
der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks geworden ist in Ewigkeit.
Che parola potente! Con quale forza ha parlato Dio in questo passo? Quale certezza, quale rafforzamento della fede risuonano e traspaiono da ogni frase, da ogni versetto che abbiamo letto? Dio non può ingannare, egli stesso è la verità, deve mantenere la parola data, non può essere altrimenti. E qui si è persino fatto garante con un giuramento affinché anche coloro che sono ancora deboli nella fede e talvolta in difficoltà sappiano che Dio stesso si è fatto garante della nostra salvezza. E lui ne era certamente in grado, perché sul Golgota la salvezza è stata compiuta. Gesù infatti ha esclamato, è compiuto. Dio non ha corso alcun rischio, ha potuto farlo perché la salvezza era già stata preparata. Cari, sarebbe bello se in questo giorno potessimo sperimentare Dio in modo tale che ogni ombra di dubbio, ogni fatica e ogni incredulità, e comprendessimo davvero che qui abbiamo un'ancora affidabile che non si trova da qualche parte nel cortile o nel santuario, ma si estende oltre il velo, cioè nella presenza diretta di Dio, davanti all'arca dell'alleanza, davanti al trono della grazia, fino lì arriva e noi possiamo essere saldamente ancorati nel nostro Signore e Dio. Come sapete, nell'Antico Testamento il Sommo Sacerdote poteva una volta all'anno con il sangue dell'espiazione che offriva andare dietro la cortina per recarsi nel luogo dove si trovava l'arca dell'alleanza, l'arca con la manna e il bastone di Aronne che aveva fiorito. E lì dove i due cherubini venivano, univano le loro ali, lì dove sopra l'arca dell'alleanza poteva dare a quell'uomo che era entrato grazie al sangue versato la risposta per il popolo. La riconciliazione avvenuta, ho perdonato. E così avvenne sulla croce del Golgota, quando il nostro Signore Salvatore entrò nel santuario celeste con il proprio sangue. Il velo si squarciò quando il nostro Signore morì sulla croce del Golgota. Così dice la Sacra Scrittura, dall'alto verso il basso. Non dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso, in due pezzi. Ciò doveva indicare che qui era stata la mano di Dio, del Signore, a compiere quest'opera, non quella di un uomo. Dio fa tutto in modo meraviglioso. Come già osservato poco fa, possa lo Spirito di Dio riuscire oggi a rallegrarci, a renderci grati affinché diventiamo veri credenti secondo la Bibbia e non ci preoccupiamo più di noi stessi, di ciò che ancora non siamo, ma semplicemente capiamo e accettiamo con fede ciò che è scritto. ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Ognuno di noi deve accogliere questo messaggio da Dio con fede e poi ringraziarlo per questo. C'è un versetto nel profeta Isaia, nel primo capitolo, che in realtà si riferisce all'uomo separato da Dio, che è nato nel peccato e nelle trasgressioni e continua a vivere in esse. Qui il Signore Dio parla attraverso il profeta Isaia nel capitolo 1 dal versetto 18. Poi venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Ed ecco, viene il secondo versetto. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. È semplicemente un così, dice il Signore. Egli rivolge all'umanità questo invito onnicomprensivo e pervasivo. Poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Non rimane quindi alcuna macchia né alcuna ruga, e mi sento in dovere di dire che Dio non è un uomo che perdona in parte per poi risentirsene di nuovo, per poi tirarlo fuori di nuovo e poi ricominciare da capo la procedura. Con Dio inizia una nuova vita, a condizione che quella vecchia sia giunta al termine. Dio non agisce come noi. Siate onesti per una volta. Quando abbiamo qualcosa da perdonare, lo perdoniamo in un solo giorno, in modo così totale, con gioia, con dedizione, con lodi e con ringraziamenti. E poi, dopo qualche giorno, quando ci capita di nuovo questo o quello, allora l'umore cambia di nuovo, ci ripensiamo e diciamo, forse non era poi così, così completo il perdono, non era. Con Dio invece è proprio tutto diverso. Con Dio il perdono e la redenzione sono così perfetti e compiuti una volta per tutte. Guai a chi mette in discussione tutto questo. È beato l'uomo che comincia a rendere grazie e non si lascia più suggerire dal nemico che ci sia ancora qualcosa in sospeso. Ecco, così viene il nemico. Ci sono persino persone, un tempo le conoscevo anch'io, che provavano piacere a scavare nella vita degli altri. E poi, se possibile, trovare qualcosa che gli altri non avessero ancora scoperto. Nella propria vita questi profeti e queste profetesse non hanno indagato affatto, ma hanno sempre voluto sapere cosa non fosse ancora emerso nella fuori quello che avevano fatto gli altri. Queste persone sono da compatire, che Dio abbia pietà di loro. Noi non indaghiamo né sulla tua vita né sulla mia vita. Noi leggiamo le scritture ci dicono che che sulla croce del Golgota ha avuto luogo una redenzione, un perdono completo e assoluto. È beato chi può dire amen a questo, è beato chi può ancora esclamare con Giobbe: io so che il mio Redentore vive. Alleluia, sia lodato e glorificato il nome del Signore. E Dio ci invita, vuole entrare in dialogo con noi e allora potremo dirglielo e Lui ci darà la promessa e l'assicurazione. Anche se i nostri peccati fossero rossi come il sangue, diventeranno bianchi come la neve. E se fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la lana. Questo è proprio l'invito di Dio che ha rivolto nell'Antico Testamento. Passiamo ora al capitolo 2 della lettera agli Ebrei. Il capitolo 2 della lettera agli Ebrei, anch'esso un testo meraviglioso, in cui ci viene data l'istruzione di cui abbiamo semplicemente bisogno affinché la nostra fede sia salda e sappiamo come affrontare il nemico. Ebrei capitolo 2 dal versetto 7. Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria e d'onore. Tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, avendogli sottoposto tutte le cose. Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente però non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutte. Qui abbiamo la nostra redenzione. Avete notato la parola grazia in questo contesto? Per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Egli doveva gustare la morte per tutti affinché la grazia di Dio potesse riversarsi su tutti coloro che egli ha redento e ci fossero concessi il perdono e la salvezza affinché la nuova alleanza con tutte le promesse in essa contenute potesse diventare pienamente valida. Continuo a leggere. Qui è stato sintetizzato in modo così conciso che nessuno potrebbe farlo meglio. Ebrei 2 dal versetto 10. Infatti, per condurre molti figli alla gloria era giusto che colui a causa del quale, per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. E prendete bene a mente anche il versetto 11. Sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati provengono tutti dallo stesso Padre. Per questo Gesù disse: io salgo al mio Dio e al vostro Dio, al mio Padre e al vostro Padre. Cari, se siamo nati di nuovo, ciò è avvenuto grazie al seme divino della parola e la potenza dello Spirito Santo per generare in noi una nuova vita divina. Posso chiedervi quanti di voi credono che Gesù Cristo sia il nostro Salvatore? Quanti credono che Dio ci abbia concesso la grazia, ci ha fatto grazia? Posso andare ancora più oltre? Quanti possono dire con convinzione, Dio è stato misericordioso con me, peccatore? Ho fatto un'esperienza con Dio, ho vissuto una conversione, un rinnovamento, una nuova nascita. So in chi credo, so di essere diventato un figlio di Dio. Allora dite Amen. Alleluia. Sia lodato e glorificato il nome del Signore. Il Vangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, viene infatti annunciato affinché Dio attraverso questa predicazione possa operare la generazione, affinché i figli e le figlie di Dio rinascano a una speranza vivente. In nessun altro luogo lo Spirito di Dio può operare meglio che qui, nell'annuncio della parola, poiché sono tre quelli che rendono testimonianza: l'acqua, lo Spirito e il sangue. Così scrive Giovanni nella sua lettera: sia colui che santifica, sia che quelli che sono santificati provengono tutti dallo stesso Padre. Per questo ci ha insegnato a pregare: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dio è diventato mio Padre. Ho ricevuto lo Spirito di figlio e posso gridare: Abba Padre. Che grazia, che privilegio. E questa giornata deve servire affinché la salvezza e il perdono non solo vengano annunziati, ma siano vissuti qui e portati con noi. Oggi, in questo giorno, la salvezza deve giungere a noi. Come disse il profeta Isaia in un altro passo: e tutta la terra vedrà la salvezza del nostro Dio. Gli uomini di tutti i popoli, lingue e nazioni sono infatti destinati a raggiungere la salvezza. E il messaggio di salvezza non è solo un messaggio, ma è il messaggio della salvezza di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Continuo a leggere, ripassando il versetto 11 fino alla fine, poi anche i versetti 12 e 13. Sia colui che santifica, sia che quelli che sono santificati, provengono tutti dallo stesso Padre. Per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli. Dicendo: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. E di nuovo io metterò la mia fiducia in lui. E inoltre ecco me e i figli che Dio mi ha dati. Alleluia, non solo un figlio di Dio come primogenito, ma molti figli e figli di Dio che fanno parte del gruppo dei primogeniti. E come scrive Giovanni nella sua lettera, non è ancora stato manifestato ciò che saremo, ma quando sarà manifestato saremo simili a Lui. Vorrei leggere anche dal capitolo 2 della lettera ai Filippesi. Filippesi capitolo 2, anche dal versetto 7, Filippesi capitolo 2 dal versetto 7, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Che parola meravigliosa, che parola gloriosa. Colui che era il Signore si è fatto servo, si è umiliato, venne e pienamente nella natura umana per poter provare ciò che proviamo noi, per capirci, per diventare così un sommo sacerdote fedele. Per questo è scritto: Dio non può essere tentato e non tenta nessuno. Ma Gesù nel suo corpo di carne è stato tentato proprio come noi, si è fatto simile a noi affinché potessimo diventare simili a Lui. Ha assunto la nostra forma affinché potessimo poi essere trasformati a Sua immagine. Ecco ancora il meraviglioso passo di Prima Corinzi 15, versetto 3. Potremmo leggere moltissimi passi della Bibbia, specialmente in un giorno come questo, in cui commemoriamo in modo particolare la risurrezione del nostro Signore. Io me lo immagino semplicemente maestoso: i discepoli erano lì afflitti, si dispersero tutti, se ne andarono per la loro strada e dicevano: pensavamo che fosse Lui a liberare Israele, pensavamo, le cose non vanno come pensiamo noi, ma come vuole Dio. Ed era nella volontà di Dio che il Golgota avesse luogo, e così è stato. Posso però immaginare che gli anni in cui i discepoli hanno camminato con il Signore non abbiano significato per loro tanto quanto il giorno della risurrezione. Quando videro Lui, il loro Signore che avevano imparato ad amare e che avevano seguito, e che poi venne davanti ai suoi occhi venne schernito, sputato addosso, picchiato, martirizzato, gli hanno strappato i vestiti, lì era appeso, denudato, spogliato con una corona di spine in testa, lì era appeso. Cosa potrà mai essere successo nei cuori dei suoi? Oh, quanta disperazione deve esserci stata, poiché non avevano ancora compreso le scritture. Ma egli gli aveva detto: io vi precederò in Galilea. E l'angelo disse a coloro che erano giunti al sepolcro: andate a dire ai suoi discepoli che egli vi precederà in Galilea. Ed ecco, così avvenne. Alleluia, così avvenne. Come si saranno sentiti Giovanni, Pietro, Giacomo, Maria e tutti gli altri quando videro il loro Signore risorto. Non più colui che era stato picchiato e martirizzato, ma il Signore glorificato, che ha tolto alla morte il suo potere, ha sconfitto l'inferno, ha vinto il diavolo ed è risorto, e che poi ha potuto dire a Giovanni sull'isola di Patmos: sono io, l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo. Ecco, ero morto, ma ora vivo nei secoli dei secoli e possiedo le chiavi della morte e dell'inferno. Questo è un giorno di vittoria, un giorno glorioso. Ed è proprio in questa risurrezione di Gesù Cristo, nostro Signore, che trova il suo fondamento la nostra risurrezione. Questa è proprio la certezza, il nostro assoluto. Gesù vive e con Lui vivo anch'io. Morte, dove sono ora i tuoi orrori? Egli risusciterà anche me dai morti. Quanti cantautori, quanto predicatori hanno annunciato in questi quasi 2000 anni che Gesù è risorto e asceso al cielo e tornerà. Abbiamo la fortuna di vivere in un'epoca in cui possiamo attendere il suo glorioso ritorno. Egli tornerà, come abbiamo letto. È venuto una volta per morire per i peccati di molti e tornerà una seconda volta. Tornerà per tutti coloro per i cui peccati è morto e ai quali ha perdonato, che ha purificato e santificato, per poi riportarli a casa nella sua gloria. E allora saremo sempre con il Signore. Alleluia, sia lodato il suo nome glorioso. Credeteci, egli ha vinto la morte, ha strappato il potere all'inferno. Morte, dov'è il tuo punciglione? Inferno, dov'è la tua vittoria? Non è solo scritto così, ma è vero, è proprio così, non è vero? È vero, il nostro Signore è morto, è stato sepolto. È disceso giù, tutto è vero. Ha liberato la prigione, è risorto il terzo giorno, è asceso al cielo e tornerà con grande potenza e gloria. Alleluia. La Bibbia riporta infatti fatti divini. E uno dei più grandi fatti divini è proprio che il nostro Signore Salvatore abbia compiuto l'opera in tutto e per tutto, e in seguito si è seduto alla destra della Maestà e attende che tutti i nemici siano posti ai suoi piedi. Come scabello ai suoi piedi, da Prima Corinti 15, dal versetto 3 fino al versetto 6, Prima Corinti 15 dal versetto 3. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso come ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici. Poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Che testimonianza meravigliosa! Non solo ad alcune donne, non solo ad alcuni apostoli, ma è apparso a 500 fratelli. È apparso una volta a 500 fratelli. Che schiera di testimoni! E grazie a Dio questi sono i testimoni giusti, erano lì quando è successo. Hanno visto, hanno sentito, hanno vissuto in prima persona l'accaduto e anche noi in questi giorni possiamo testimoniare di aver fatto un'esperienza con Dio. Sappiamo che ci ha parlato. Molti potrebbero testimoniare di essere stati da Lui guariti, salvati, liberati, a cui Egli si è davvero rivelato. Possiamo proclamare insieme: Gesù Cristo è risorto dai morti. Egli vive, presente nelle assemblee dei santi per salvare, guarire, liberare e rendere il suo glorioso Vangelo una potenza di Dio per tutti coloro che credono in esso con tutto il cuore. Per loro diventa potenza di Dio. Se solo dipendesse dal fatto che noi crediamo in questo secondo le Scritture, perché non cominciamo oggi stesso a lasciare che tutte queste parole ci tocchino il cuore, a crederci, a schierarci così nella fede dalla parte di Dio, confidando in Lui che ciò che non è ancora accaduto possa comunque avvenire oggi, perché Dio è presente, credetemi. Dio non è soddisfatto quando la sua parola viene solo proclamata e le persone, pur ascoltando e approvandola, non la vivono. Dio è soddisfatto solo quando la sua parola che Egli ha mandato ha potuto compiere ciò per cui l'ha mandata. Allora c'è gioia in cielo e sulla terra. C'è gioia in Dio e noi quando la parola, in questo caso il meraviglioso Vangelo di Gesù Cristo, nostro Signore, è diventata una vera potenza di Dio che abbiamo sperimentato in prima persona, così che anche noi possiamo testimoniare. Il Signore mi ha salvato, mi ha perdonato, mi ha fatto diventare un figlio di Dio, posso essere suo. Si potrebbero dire ancora molte, molte cose, ma mi limiterò a un solo passo. Non mi scuserò, quindi se lo leggerò, la parola di Dio si potrebbe annunciare, come fece Paolo a suo tempo, fino a notte fonda. 2 Corinti capitolo 5, il passo che tutti conosciamo molto bene. 2 Corinti 5, dal versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Non annunziamo la riconciliazione a livello teorico, ma l'abbiamo vissuta noi stessi nel nostro cuore. Ciò che è accaduto sul Golgota è diventato parte di noi. Abbiamo ricevuto una partecipazione alla natura divina. Siamo figli e figli di Dio. È la parola della croce, la parola della riconciliazione è stata messa in noi, ed è per questo che annunciamo questa riconciliazione di Dio con l'umanità in Cristo, con piena convinzione e con fede incrollabile. Siamo portatori di ciò che Dio ha compiuto sul Golgota. Non portiamo solo il Vangelo di Gesù Cristo, il crocifisso, come messaggio, ma portiamo con noi la realtà divina che ci è stata donata attraverso il Golgota. Redenzione completa, salvezza completa, per grazia. Lo abbiamo compreso, lo abbiamo sperimentato, alleluia. Oggi è necessario dichiarare guerra all'incredulità, a ogni dubbio. Chi vuole ancora bestemmiare Dio, disonorarlo con la propria incredulità. Oggi vogliamo credere, credere con tutto il cuore a ciò che Dio ha fatto per noi. Rileggo il versetto 19 e poi proseguo. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli ha fatto diventare peccato, lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Questo è il Vangelo, questo è il vero Vangelo, questa è la buona novella per te e per me. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Abbiamo percepito oggi che la parola di Dio ci è stata rivolta? Oppure abbiamo solo visto o ascoltato qualcuno di cui Dio si è servito della sua voce? Vogliamo vedere e ascoltare solo Gesù. Dio esorta attraverso di noi, perché ci è stato affidato il ministero della riconciliazione, e per questo continuiamo a proclamare: lasciatevi riconciliare con Dio. Se oggi tra noi ci sono alcuni che non hanno ancora fatto questa esperienza con Dio, oggi, se avete udito la sua voce, l'avete udita. Non c'è bisogno di un punto interrogativo. Qui si può mettere un punto esclamativo. Oggi, poiché abbiamo udito la sua voce, non induriamo i nostri cuori, ma crediamo in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che ha versato il suo sangue e ha dato la sua vita sulla croce del Golgota per la nostra salvezza. Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso, ha perdonato tutte le nostre trasgressioni e ci ha donato grazia e salvezza. Che privilegio poter diventare credenti. Che privilegio poter ascoltare la voce di Dio, la voce della parola, del Vangelo, e poi rispondere ad essa, partecipare, accogliere, sperimentare Dio oggi. Sia lodato il suo nome. Amen, amen. Alziamoci. Rimaniamo in silenziosa preghiera. Sicuramente il Signore attraverso la sua parola non solo ha parlato, ma anche chiamato. Ha chiamato, e voi sapete che ha chiamato. Ognuno di voi lo ha percepito. Oggi vorremmo iniziare a pregare per coloro che desiderano consacrare ora la propria vita interamente a Dio. Hanno semplicemente preso la decisione qui al cospetto di Dio, sotto l'annunzio della parola, di consacrare la propria vita a Dio, di accogliere il perdono e così via, e di sperimentare veramente Dio. Mentre tutti chinano il capo e rimaniamo in preghiera, permettetemi di chiedere, chi desidera essere incluso in questa preghiera? Alzate brevemente la mano. Grazie mille, grazie, grazie, grazie. Dio vi benedica, Dio vi benedica. Forse tra noi ci sono fratelli e sorelle credenti che sentono semplicemente il desiderio di avvicinarsi più al Signore, di consacrarsi, affidarsi completamente a Lui. Forse qua e là è ancora necessaria una rottura con il mondo. Sappiamo cosa dice la Sacra Scrittura. Non abbiate nulla in comune con gli increduli, non vi mettete sotto un giogo estraneo. Che cosa ha in comune la luce con le tenebre? In che modo Cristo è in accordo con Belial? Se sentite che c'è ancora qualcosa che vi trattiene, che in qualche modo vi lega, allora questo potrebbe essere il momento giusto, proprio ora. E facciamo un ulteriore passo avanti. Forse qui ci sono anche persone malate che in qualche modo soffrono, che a volte sono perfino disperate, o magari persone anziane che qua e là avvertono i dolori del corpo. Cari, Dio non ci ha promesso una salute eterna in questo corpo fragile, ma ha detto, io sono il Signore, il tuo medico, e noi lo crediamo con tutto il cuore. Oggi in questo luogo si manifesti che la parola di Dio è confermata in ogni modo e in ogni persona come vera, nei perduti attraverso la salvezza, in coloro che sono legati attraverso la liberazione, nei malati attraverso la guarigione. Signore Dio Onnipotente, veniamo a Te tutti insieme. Abbiamo ascoltato la Tua parola e crediamo come dice la Scrittura. Fa ora scorrere fiumi di acqua viva. Possa ora la salvezza e la grazia di Dio essere concessa a coloro che si sono smarriti. Signore, dona loro la fede che scaturisce dalla predicazione operata dallo Spirito Santo, affinché possano credere ora che Tu hai perdonato i loro peccati. Signore, quando Ti invocheranno, Tu li ascolterai. Metti ora nel cuore di ciascuno il desiderio di invocarti e di dire semplicemente, Signore fedele Gesù, abbi pietà di me, peccatore, figlio di Dio, abbi pietà di me, perdonami ogni colpa e peccato e accoglimi. Allora abbiamo questa promessa, ma tutti quelli che lo hanno accolto, Egli ha dato il potere di diventare figli di Dio, cioè a coloro che credono nel Suo nome. Riuscite oggi a credere che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, sia morto sulla croce del Golgota per la nostra salvezza? Allora dite Amen, Alleluia. A tutti coloro che sono legati. Se oggi credete a ciò che ha detto il nostro Signore, a ciò che è scritto su di Lui in Isaia 61 e Luca 4, e che Egli è ancora oggi lo stesso. Egli dice, lo Spirito del Signore Dio è su di me perché mi ha consacrato per annunciare la liberazione ai prigionieri e la liberazione a coloro che sono in catene, per proclamare a tutti l'anno di grazia del Signore. Signore, oggi hai fatto annunciare il Vangelo di Gesù Cristo in mezzo a noi, ti ringraziamo. Grazie per questo, possa ora l'unzione dello Spirito Santo discendere sul tuo popolo, affinché tutto possa essere ordinato e riportato al giusto ordine. Amato Signore, ti affidiamo anche i malati nella piena fede che tu sei stato colpito e martirizzato per loro. Il castigo che ci è stato posto su di te per la nostra pace e per le tue lieviture siamo stati guariti. Ti ringrazio per questo. Adempi ora la tua parola e rendi il Vangelo una potenza di Dio, una potenza di guarigione, di salvezza e di liberazione. E benedici tutti dalla ricchezza della tua grazia. A te, Dio Onnipotente, rendiamo oggi grazie in modo particolare per la risurrezione di Gesù Cristo, nostro Signore. Noi crediamo che Egli sia risorto, sia sceso al cielo, abbia preparato un luogo per noi e tornerà per portare a casa i Suoi. Amato Signore, donaci anche una potente effusione del Tuo Spirito Santo. Una restaurazione di tutti i doni, di tutti i frutti, di tutti i ministeri, di tutti quello che c'era prima. Possa il tuo spirito regnare in mezzo a noi, a gloria e lode del tuo nome meraviglioso e santo. Ancora una volta ti diciamo grazie per ogni cosa. Nel prezioso e santo nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.